testo sul quale rifletteremo questa mattina e ci aiuterà a fare alcune considerazioni intorno alla figura di Maria, la madre di Gesù. Vorrei introdurre ovviamente leggendo il testo che è tratto da Luca, capitolo 1, i versetti 45 a 56. Luca 1, 45 a 56. Beata è colei che ha creduto e quando le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beati, perché grandi cose mi ha fatto il potente. Santo è il suo nome e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti ed ha innalzato gli umili. Ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Credo che per un evangelico non è facile parlare di Maria. Non so se siete d'accordo con me. La tentazione è subito quella di mettersi sulle difensive con l'intento di smontare quello che definirei il castello mariano, tutto il discorso su Maria. A questo proposito, credo di potervi rimandare ad una lettura importante, significativa. Mi riferisco al volume del professor De Chirico sulla figura di Maria. Maria, una guida evangelica. È uno scritto che dobbiamo considerare indirizzato a noi, così come ai nostri amici cattolici. Credo che entrambi questi lettori hanno bisogno di farsi un'idea sana, un'idea biblica della figura storica di Maria. E quindi troveranno sicuramente molto utile quella lettura, almeno così è stato per me e so per certo anche per diversi di voi. A questo riguardo cito l'autore, il professor De Chirico, per rafforzare quanto dicevo prima, e cioè che è sempre, cito lui, è sempre difficile per i protestanti affrontare i dogmi mariani con distacco emotivo e calma teologica. Tuttavia, aggiunge, l'esercizio è inevitabile, dato il senso, il peso importante che la Mariologia ha nella vita cattolica romana. Il testo che abbiamo letto è conosciuto come Magnificat e ci aiuterà ad evidenziare alcuni aspetti, come dicevo, intorno alla figura biblica di Maria. Diciamo che quello che è vero di Maria lo è altresì di ogni credente, e cioè il fatto che la nostra celebrazione, il nostro canto, la nostra preghiera, dice molto del nostro rapporto con Dio. Il canto di Maria ci dice molto del suo rapporto con Dio. Certo, quando l'angelo Gabriele gli apparve per comunicargli la parola del Signore, Maria non è che una giovane vergine pronta a convogliare a nozze con un uomo di nome Giuseppe e di professione falegname. Ma il suo canto, in risposta a quella notizia, ci comunica una spiritualità matura e consapevole. Ecco, la questione del proprio rapporto con il Signore non è una questione di età, perché credo che abbiamo avuto un esempio questa mattina di come si possa sollecitare il loro ascolto della parola del Signore e la risposta alla parola del Signore. E qui vorrei proprio ricordare un bambino, Samuele. Parla, Signore, che il tuo servo ascolta. Questa pare essere la stessa disposizione di Maria. E Franco ci ha letto quel testo prima, che è il canto di Anna, la madre di Samuele. Perché la preghiera di Anna si intreccia con quella di Maria. Maria, dicevamo, è una giovane donna giudea, però che conosce le scritture come del resto, diciamo, ogni ebreo aveva un rapporto quantomeno cognitivo della parola del Signore. Poi altra cosa è obbedirla e porla a fondamento della propria vita, ma Maria è una giovane donna che conosce le scritture, che si lascia ispirare nel canto come nella vita dalla parola del Signore. Credo che un tratto saliente delle donne di Dio è l'espressione del loro canto. E qui vorrei fare anche io una citazione, diciamo così, casareccia. Io trovo un esempio in questo nella persona di mia suocera e di mia moglie. Ma vorrei parlare di mia suocera, che spesso anche le vicine, diciamo, sono sollecitate dal suo canto. Dopo che legge la parola del Signore, prende anche del tempo per cantare un canto. Lo faceva quando era vivo mio suocero, continua a farlo adesso. Ma diciamo, vediamo, ecco, che era ed è un tratto saliente delle donne di Dio. Lo è stato di Anna, abbiamo letto di Maria, lo è di molti credenti che, diciamo, non cantano e non pregano esclusivamente quando ci si ritrova agli incontri settimanali, ma hanno la lode del Signore sulla loro bocca, nel loro cuore, nel continuo. Ecco, come Maria dobbiamo chiederci se anche noi sappiamo richiamare la scrittura nel celebrare il Signore. E credo che non sia stato inutile questa mattina leggere il punto, credo, 22 della Confessione di Fede Battista del 1689, perché ci dà delle dritte su come rivolgerci al Signore, sugli elementi che devono caratterizzare il nostro culto al Signore. A questo riguardo, però, vorrei dire, non si tratta solamente di memorizzare la scrittura, che è una cosa notevole, e quindi incoraggio i nostri bambini, ma anche noi adulti, a mettere a memoria la parola del Signore, per poi poterla richiamare in modo appropriato, nelle circostanze specifiche, anche se non è sempre necessario, diciamo, citare il versetto, sapere dove si trova, citarlo in maniera letterale. Credo che noi dobbiamo cogliere il senso della scrittura e superare questa tentazione, diciamo, della versetologia, di dover dire sempre, comunque la Bibbia dice, perché ecco, è più di questo quello sul quale vorrei attirare la vostra attenzione. Nel nostro caso specifico vediamo che Maria non si introduce, appunto, dicendo alla maniera dei profeti, la parola del Signore dice, o avrebbe potuto anche richiamare Anna e dire, Anna, la madre di Samuele, ha detto, anche se avrebbe potuto farlo dal momento che, appunto, il canto di Anna viene richiamato da Maria. Possiamo dire che Maria si ispira ad Anna, ma non solo richiamando quella circostanza, ma anche richiamando alcuni temi importanti del Salmo 103. Quindi anche per noi si rende necessario saper richiamare la scrittura in maniera appropriata, come dicevamo, anche se non sempre citandola letteralmente. Ovviamente dobbiamo stare attenti a non esercitare troppa libertà interpretativa rispetto al testo, che va sempre preso seriamente in considerazione. Però ecco, senza questo assillo, questo bisogno di dover dire il Signore dice, la scrittura dice, o richiamare il testo lì dove si trova. Ecco, cose peraltro utile, ma io direi, ecco, non strettamente necessarie. E Maria ci dà un esempio anche di questo. Lega il suo canto, se vogliamo, a quello di Anna, così come coglie per sé questi temi fondamentali, diciamo, che ci sono nel Salmo 103. Ecco, vediamo di cogliere quindi qualche aspetto del Magnificat, ovviamente senza avere la pretesa di dire più di tanto, e senz'altro, diciamo, un testo biblico molto frequentato, dobbiamo dire meno da noi evangelici di oggi, più dai protestanti di ieri. C'è per esempio un pregevole ed un penetrante commento di Lutero sul Magnificat che merita di essere letto, uno scritto del 1521 di Lutero, che ha commentato, diciamo, non dico tutta la scrittura, ma gran parte della scrittura, e anche questo, il Magnificat cosiddetto, perché la prima parola della versione, diciamo, volgare, latina, di quel canto, la prima parola è Magnificat. Infatti Maria inizia dicendo: l'anima mia magnifica il Signore. Ecco, Maria vediamo che ha dato udienza, ha dato ascolto al messaggero angelico inviato dal Signore, e soprattutto ci viene detto ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Quindi Maria, per Maria non è sufficiente, come dire, dare un'accoglienza formale al predicatore di turno. Non è sufficiente disporci all'ascolto della parola di Dio se poi poco o nulla cambia nella nostra vita. Maria, vediamo che dà accoglienza ad una parola che avrebbe stravolto la propria esistenza, i propri disegni, i suoi propositi. Pensiamo, Maria stava per sposarsi, stava per farsi una famiglia. Anche per Giuseppe non deve essere stato facile accogliere una simile prospettiva. Non avrebbe rinunciato a Maria per tutto l'oro del mondo. Erano due persone legate dall'amore. E noi non abbiamo letto, ma altrove si dice che questa notizia gettava anche un'ombra sulla moralità della sua promessa sposa. Quindi c'è tutto questo. E quindi il testo ci dice che Maria è turbata dall'annuncio angelico, ma non incredula rispetto ad esso. Perché Gabriele gli porta la parola del Signore. Una parola e una decisione dinanzi alla quale Maria risponde con queste parole: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Vedete, fratelli e sorelle, nessuno potrà mai dire mi sia fatto secondo la tua parola se non si è prima disposti a riconoscersi, come fa Maria, serva del Signore. Ci sono tanti di noi che vorrebbero servire il Signore, ma che non hanno mai mostrato questa sana disposizione. A volte, credo, dobbiamo confessare che noi siamo più propensi a dire agli altri, anziché a noi stessi, ti sia fatto secondo la parola del Signore. E voi mi direte, ma quando diciamo questo? Beh, lo facciamo quando, ascoltando per esempio la predicazione, ci viene da pensare che veramente il predicatore sta colpendo nel segno, perché quello che dice va bene per il fratello Tizio o Caio, non prendendo per noi stessi quella parola, mentre dobbiamo imparare, ecco, per noi stessi questa disposizione d'animo. Anche noi dobbiamo desiderare, del resto non possiamo fare diversamente, che nei nostri riguardi sia fatto secondo la parola del Signore. Però quando c'è difficoltà in noi ad accettare le vicende della vita, forse non stiamo dicendo mi sia fatto secondo la parola del Signore. La nostra difficoltà è ad accettare certe situazioni, certe circostanze, certe sfide nella nostra vita. Non vuol dire, ecco, che non stiamo dicendo ci sia fatta secondo la parola del Signore. In questo canto Maria celebra Dio quale Signore, del quale abbiamo detto si riconosce un'umile serva, indegna di tanta attenzione, e non solo si rivolge a Dio come al suo Signore, ma anche a Dio come il mio Salvatore. Quindi Maria riconosce la sua condizione umana, riconosce il suo bisogno di perdono, di salvezza. Maria non parla della sua altezza, ma bensì della sua bassezza, una bassezza che non sfugge al Signore, ma neppure costituisce un elemento che determina la scelta di Maria da parte di Dio. Nel Magnificat l'enfasi è posta su Dio e non su Maria. Il fulcro del canto non è Maria, né è il suo ruolo nella storia della salvezza. È Dio ad essere magnificato per le grandi cose che ha fatto. E Maria ne elenca diverse: l'incarnazione del Figlio, la potenza di Dio, la sua misericordia, la sua forza. Ecco, tutto questo ha sconvolto il corso della storia, tanto che i superbi sono da Dio abbassati, mentre gli umili sono innalzati. Quindi ha luogo una sorta di inversione della storia. I poveri diventano ricchi, gli affamati vengono cibati e saziati. Nel Magnificat Maria richiama il patto di Dio con il suo popolo Israele, che è chiamato a servirlo e verso cui Dio si ricorda di essere misericordioso. Maria può richiamare i padri, in particolare Abramo, la sua discendenza, peraltro quella era la discendenza anche di Giuseppe, perché al versetto 27 leggiamo che Luca ci dice che Giuseppe era della casa di Davide, quindi era della discendenza davidica e prima ancora di Abramo, dei patriarchi. Nel Magnificat viene detto dal professor De Chirico che non vi è nulla di spudoratamente mariano. Ecco, faccio questa citazione letterale per sottolineare come il ritratto biblico, quindi di Maria, è un ritratto sobrio, prudente. Maria non è nascosta alla storia, ma neppure è centrale ad essa. E questo fino a determinare ad un certo punto la completa uscita di scena di Maria, nel momento in cui avrà luogo l'espansione missionaria della Chiesa. L'ultima, possiamo dire, collocazione geografica di Maria è la sala di sopra della città di Gerusalemme. L'ultima volta che le scritture ci parlano di Maria, ecco, la collocano lì, nella sala di sopra a Gerusalemme, insieme a 120 altre persone, discepoli. E poi la scrittura sembra essersi dimenticata di Maria. Quindi Maria non è nascosta alla storia, ma neppure è centrale ad essa. In considerazione del ritratto biblico di Maria, non si giustifica quindi lo scivolamento che ha avuto luogo nel cattolicesimo, dobbiamo dire, a iniziare dal concilio di Efeso del 431 dopo Cristo. In questo concilio si accoglie questa espressione Theotokos, che vuol dire madre di Dio, e quindi, diciamo, in un contesto storico nel quale si stavano cercando di mettere appunto, possiamo dire, la cristologia cristiana, questo termine viene attribuito a Maria. E questo non tanto diciamo per sottolineare una verità, diciamo, mariana, quanto piuttosto per parlare, per sottolineare, diciamo, la natura umana del Signore Gesù. Quindi questo, diciamo, ovviamente non non diciamo, c'è uno sviluppo storico a questo riguardo. Quindi nel possiamo dire che dal concilio di Efeso del 431 passa del tempo e avvengono altri pronunciamenti fino a quello dei due dogmi mariani, quello del 1854, quando viene riconosciuta a Maria la sua immacolata concezione, cioè il fatto di essere stata diciamo di non avere il peccato originale, diciamo così. Questa è quindi Maria, a differenza di ogni altra creatura, sarebbe nata senza il peccato. Questo è il dogma mariano del 1854, fino all'ultimo del 1950 che riguarda l'assunzione corporale di Maria. Quindi non vi dico queste cose per, diciamo, erudizione storica, ma per evidenziare come diciamo, i dogmi mariani, diciamo, hanno avuto una loro storia. Ecco, questo non significa che nel mezzo, diciamo, non vi sia stato nulla, ma bensì diversi altri pronunciamenti. E per esempio negli scritti dei padri della Chiesa non troviamo nessuno di questi titoli mariani, che invece poi troviamo, per esempio, nei documenti del Vaticano II, e se consultiamo, ovviamente per una conoscenza, il Catechismo della Chiesa Cattolica, lì diciamo, troviamo tutti i titoli che vengono attribuiti a Maria, e ve ne leggo solamente alcuni, ma sono commentati, diciamo, nel libro di De Chirico, a cui facevo riferimento prima. Questi titoli sono: Maria viene definita Vergine Immacolata, Regina dell'Universo, Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice. Ecco, veramente viene da chiedersi come sia stato possibile passare dal sobrio ritratto abbozzato nelle scritture ad una complessa mariologia. Ovviamente, ecco, hanno contribuito diversi fattori che nello scorrere del tempo, possiamo dire, hanno guadagnato terreno rispetto all'autorità delle scritture. Le scritture sono passate in secondo ordine rispetto a questo, diciamo, gonfiamento della figura di Maria. Quindi si è tralasciato le scritture per esempio fare spazio agli scritti apocrifi, e in maniera particolare ai Vangeli apocrifi. Ed è interessante che questi Vangeli erano visti con sospetto dai padri della Chiesa, erano stati esclusi dai libri canonici, per questo noi non li abbiamo nel nostro Nuovo Testamento. Rimangono 27 libri sia per noi che per il cattolicesimo. Ecco, nonostante questo, c'è stato questo accoglimento, diciamo, di elementi spuri e non riconducibili alla scrittura. Ci sono stati anche altri fattori, per esempio la iconografia mariana, che fa di Maria un personaggio centrale del Vangelo, e ovviamente diverse altre cose di cui potete avere conoscenza leggendo il libro di Chirico su Maria, come dicevo. Ecco, vorrei chiudere il mio dire, però in positivo, con dire che Maria è un ottimo esempio per noi cristiani evangelici. Siccome non è un'affermazione con la quale abbiamo a che fare solitamente, perché il rischio è quello, come spesso diciamo per altre cose, di buttare il bambino con l'acqua sporca. Maria, la Maria biblica, la figura di Maria di cui ci parla la scrittura, è un ottimo esempio per noi cristiani evangelici. E basta riandare alle cose che già abbiamo detto. Non vi sembra un elemento principale quello di saper disporsi all'ascolto della parola del Signore, come fa Maria, e riceverla come tale? Non è quello che dovremmo fare noi come cristiani, di riconoscerci servi del Signore. Maria per due volte si definisce tale. Difficilmente Maria si riconoscerebbe nel culto mariano. E noi siamo certi che non accetterebbe per sé tutti questi titoli di cui abbiamo fatto riferimento. In conclusione, credo di dover dire che ricordare che il Magnificat è un canto di Maria a Dio e non può costituire la preghiera che il popolo cristiano ha Maria, come invece avviene nella liturgia romana. Pensiamo, ecco, un canto dove Dio è centrale, dove la storia della salvezza è centrale e tante altre cose che si potevano sottolineare, che alcune le abbiamo sottolineate. Ecco, un canto dove Dio è centrale, non può diventare il canto dove Maria o qualsiasi altra persona può diventare oggetto della nostra lode, della nostra celebrazione. Quindi mi piace pensare, ecco, insieme con voi, che se Maria fosse oggi tra noi, lasciatemelo dire, è una chiesa evangelica che frequenterebbe. E questo non lo dico per esaltarci, ma per responsabilizzarci. Certamente Maria non sarebbe membro di una comunità cattolica, di una parrocchia, ma forse anche rispetto ad una comunità evangelica potrebbe avere qualche elemento, ecco, critico sul quale diciamo farci riflettere. Quindi se Maria è, come dicevamo, un esempio un ottimo esempio per noi cristiani evangelici, sarebbe anche, come dire, una presenza critica, perché non sempre noi, diciamo, esprimiamo, ecco, questa stessa maturità e spiritualità che è possibile cogliere nella figura di Maria. Ovviamente abbiamo solamente fatto l'affermazione che Maria è un esempio per noi, poi De Chirico nel suo libro fa riferimento almeno a quattro aspetti, ma certamente, ecco, questo dell'accoglimento della parola del Signore è senz'altro un elemento centrale, come la celebrazione del Signore, e anche, ecco, a sottolineare, come dire, la presenza di Maria fino in ultimo, diciamo, quando la ritroviamo ai piedi della croce e con il proprio figlio. E quindi Maria, possiamo dire, è dove Dio la vuole. E questo ci responsabilizza anche noi, ecco. Siamo sempre dove Dio ci vuole. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, e ti ringraziamo per l'esempio che troviamo nella nostra sorella Maria, l'esempio che ci viene considerando questa sua espressione celebrativa. Vogliamo, Signore, pregarti che anche noi possiamo ispirarci alla sua spiritualità e viverla anche noi come credenti del nostro tempo. Certamente vogliamo essere anche noi persone aperte all'accoglimento della tua parola nella nostra vita. Desideriamo, Signore, anche noi porti al centro della nostra devozione, del nostro canto, della nostra preghiera, così come vogliamo, Signore, essere lì dove tu ci vuoi, impegnati in ciò che ci chiami a fare. Maria aveva la sua vocazione, ciascuno di noi ha la sua. Aiutaci, Signore, farla nostra e a viverla ad onore e gloria di noi. Preghiamo per Cristo Gesù. Amen.